le voci con 5 Stelle Home Interiors, cucine e arredi, Mezzo Vico e Lugano.
Ben ritrovati a Mille Voci da Nicola Colotti al microfono. Oggi vi portiamo un po' a spasso nel cosmo, nell'universo, però torniamo per un attimo a giovedì 11 febbraio, quando i mezzi di informazione di tutto il mondo, e quindi anche la nostra RSI, hanno dato risalto a una notizia scientifica le cui implicazioni sono tanto strabilianti quanto forse difficili da cogliere con il senso comune. Ascoltiamo.
Einstein aveva ragione, a un secolo di distanza scienziati scoprono le onde gravitazionali contenute nella sua teoria della relatività.
Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. I am so pleased to be able to tell you that.
Einstein aveva teorizzato l'esistenza delle onde gravitazionali. Oggi, 100 anni dopo, un gruppo di scienziati internazionali conferma che esistono davvero.
L'annuncio è clamoroso perché spalanca nuovi orizzonti negli studi sull'origine dell'universo.
Ecco, voci e soprattutto suoni del passaggio di un'onda gravitazionale che ci ha investito, per così dire, il 14 settembre dello scorso anno. La notizia ha fatto davvero il giro del mondo come un'onda mediatica, annunciata dagli scienziati statunitensi del laboratorio LIGO negli Stati Uniti, in collaborazione con quelli europei dell'esperimento Virgo, che si trova a Cascina, vicino a Pisa, in Toscana. Una notizia che abbiamo cercato così di riassumere con le voci del nostro radiogiornale, del nostro telegiornale, e tra l'altro la sera dell'annuncio. Nicola Cretton, buongiorno.
Buongiorno.
Professore di fisica al liceo Lugano 2 di Savosa, è stato chiamato a commentare questa notizia. Era per voi davvero una notizia che meritava tutta l'eco che ha avuto, giustamente, ma che ha sconvolto un po' i vostri parametri scientifici?
Meritava sicuramente tutta questa attenzione, perché è veramente un'importante scoperta. Non era una mezza sorpresa, nel senso che abbiamo molte conferme della teoria di Einstein, ci mancava ancora quella e quindi si aspettava anche questa conferma sperimentale, però la difficoltà è tecnica e quindi ci è voluto molto tempo prima di poterlo fare.
Grazie Nicola Cretton di averci già messo nell'ottica dell'importanza della notizia. Io ringrazio tantissimo Fulvio Ricci di essere brevemente collegato con noi da Bruxelles. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Le rubo pochi minuti. Lei è coordinatore scientifico del progetto Virgo, che è praticamente il tandem assieme all'esperimento LIGO che ha scoperto e ha verificato l'esistenza delle onde gravitazionali. Questa collaborazione scientifica anche a livello europeo, per voi, con la notizia arrivata dagli Stati Uniti, è il coronamento di un lungo lavoro. Che cosa succede adesso?
Adesso gli osservatori in questo momento sono in una fase di commissioning per cercare di migliorare la sensibilità e il duty cycle delle macchine, cioè far sì che si riescano a prendere dati più a lungo. Inoltre sul lato europeo, per Virgo, bisogna metterlo in funzione completando l'integrazione, perché noi abbiamo iniziato dopo a fare i miglioramenti e quindi arriviamo un pochino dopo, verso la fine di questo anno. Nel momento in cui abbiamo i tre osservatori tutti in funzione, sicuramente la localizzazione nel cielo degli eventi sarà enormemente migliore.
E il fatto appunto di aver scoperto queste onde gravitazionali, poi avendo fatto l'annuncio in collaborazione con i colleghi americani, per voi cosa significa? Cosa ha significato anche dal punto di vista mediatico? Cioè il fatto che questa notizia abbia davvero fatto il giro del mondo, vi aspettavate tutta questa eco mediatica?
Noi sapevamo l'importanza scientifica di questo, il fatto di avere avuto questa grande eco. Per noi in parte è sorprendente, però ci conforta, perché significa che le attività scientifiche e di ricerca scientifica fondamentale sono all'attenzione delle persone. Questa è veramente un volta pagina nella storia dell'astronomia e nella storia della fisica fondamentale.
Le faccio un'ultima domanda, dopo la lascio andare. Ci può spiegare in due parole che differenza c'è tra LIGO e Virgo, che così ci spiega come funziona Virgo brevemente?
Guardi, il punto principale è che LIGO in realtà ha bracci lunghi 4 km, Virgo ha 3 km di braccio, quindi è un pochino più corto. La tecnologia è sostanzialmente la stessa. Virgo negli anni passati aveva una caratteristica molto più significativa di LIGO, perché riusciva a misurare bene le basse frequenze, quindi la zona che andava da 10 Hz a 100 Hz, mentre LIGO misurava meglio la zona ad alta frequenza, da 100 Hz in su. Adesso con il nuovo upgrade anche LIGO misura molto bene le basse frequenze, quindi noi proveremo a migliorare anche noi il nostro apparato, quindi avremo delle configurazioni che sono abbastanza simili, anche se usano tecnologie leggermente diverse.
Mi scusi che io sono stato un po' grezzo dicendo LIGO, ma perché lo si vede, diciamo, graficamente. È vero che bisognerebbe dire LIGO, perché comunque è un acronimo inglese.
Sì, ci sono discussioni su questo, sì, perché quella I è interferometer, quindi...
Senta, professore, la lascio andare con un'ultima domanda che è anche un auspicio. Il premio Nobel per la fisica dovrebbe esserci a questo punto?
Vedremo, ci sperate, guardi, noi abbiamo comunque già avuto una grandissima soddisfazione e apriamo le porte a nuove cose. E poi arrivano i riconoscimenti, tanto meglio.
Assolutamente, anche perché questa è ricerca sperimentale, ricerca applicata, e quindi poi tutto questo può avere anche una ricaduta pratica. Cercheremo anche di parlarne nel corso della trasmissione. Grazie di essere stato con noi. La lascio scappare ai suoi impegni. Fulvio Ricci, coordinatore scientifico del progetto Virgo. Buon lavoro, a presto.
Saluti agli ascoltatori.
Grazie di essere stato con noi. Professor Filippi Etzer, buongiorno.
Buongiorno, Sir Colotti.
Le avrà fatto piacere sentire il collega Ricci?
Estremamente, l'avevo appena visto poco prima di Natale a un convegno internazionale a Ginevra, dove c'eravamo già un po' scambiato le vedute sul possibile ricadute anche un po' di queste scoperte.
Scoperte alle quali lei ovviamente ha prestato e presta molta attenzione, perché come professore all'Istituto di Fisica dell'Università di Zurigo ha partecipato e partecipa ad un altro grosso progetto che chiama in causa queste onde gravitazionali, che poi cercheremo di capire cosa sono e come possono influire su di noi, attraverso un grosso impegno anche dal punto di vista tecnologico, che è il progetto LISA.
Esattamente, il progetto LISA in certo senso non è nient'altro che un proseguimento del progetto LIGO o Virgo, nel senso che questi LIGO Virgo sono detettori a terra, mentre noi vorremmo fare un detettore nello spazio. La differenza sostanziale è che nel detettore nello spazio la lunghezza dei bracci, come è già stata precedentemente detto da Fulvio Ricci, invece di essere 4-3 km, sarà da 1 milione di chilometri o probabilmente anche di più. Questo significa che la sensibilità, o diciamo la frequenza a cui questo strumento, LISA, sarà sensibile è diversa. In modo particolare sarà più sensibile verso le frequenze più basse rispetto a queste del detettore a terra, e questo permetterà di osservare altri tipi, diciamo, di fenomeni che producono onde gravitazionali.
E questo è ovviamente una scienza che si fa adesso, ma che richiama in causa missioni che avverranno nei prossimi anni, e si parla addirittura fino al 2030. Cerchiamo oggi di capire anche quali sono le implicazioni, ma di capire esattamente di che cosa si tratta, perché forse molti di noi avranno detto bello, 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 ma che cosa sono poi davvero queste onde gravitazionali? Se avete delle domande o avete dei commenti da fare anche su quello che avete letto sui giornali, lo potete fare con i nostri interlocutori di questa mattina. Vi diamo la possibilità di intervenire attraverso i nostri vari canali di comunicazione.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 98 25.
SMS 955 con dicitura rete 1.
E quindi, se volete sapere che cosa sono le onde gravitazionali, lo potete chiedere anche a Marco Cagnotti. Buongiorno Marco Cagnotti.
Buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori.
Fisico, direttore della specola solare di Locarno Monti, ma soprattutto divulgatore scientifico, quindi attento
un
anche...
Un po' in disarmo negli ultimi anni, però va bene.
Ma sì, come divulgatore scientifico di sicuro no, perché sempre comunque attento anche a come i mezzi di informazione raccolgono e divulgano queste notizie. È anche la persona che probabilmente incontra amici per strada che gli chiedono... Marco, ma cosa sono queste onde gravitazionali?
Cosa sono? Sono delle vibrazioni dello spazio-tempo.
E già qui, già qui. Le cose diventano un po' complicate. Ecco. Chiamano in causa un certo Albert Einstein, ma sì. Sono dettagli quasi,
sì,
no?
La prendo un pochino alla lontana, un po' tanto alla lontana. Nel 600 Newton dice che i corpi si attraggono con una forza rispettando una certa legge. E perché i corpi si attraggono con questa forza? Boh, non si sa. Newton stesso si rendeva conto che c'era un problema concettuale, perché non si capiva perché i corpi dovessero attrarsi fra di loro senza avere un contatto fisico. Però questo paradigma, questo modello di spiegazione dell'attrazione della materia su altra materia è rimasto il paradigma dominante nella cultura scientifica fino all'inizio del Novecento. Nel Novecento Einstein formula la teoria della relatività generale, di cui abbiamo parlato in un mille voci alcuni giorni fa, che cambia completamente questo modello concettuale dell'interazione gravitazionale. Dice, guarda, i corpi non si attraggono con delle forze in realtà. I corpi, la massa di un corpo incurva lo spazio-tempo.
Lo deforma,
esattamente, un po' come se tu mettessi una palla su un telo elastico che forma una conca. E allora una pallina più piccola le gira intorno, non perché risente di una forza, ma perché c'è questa conca che crea una deformazione, appunto, e quindi si ha un'orbita intorno alla palla principale. Bene, quindi lo spazio-tempo come qualcosa che invece di essere indeformabile, assoluto, eterno e perfetto, invece è deformabile, cambia le proprie caratteristiche a seguito della presenza delle masse. Ora, se noi immaginiamo lo spazio-tempo così flessibile, no? Dentro questo spazio-tempo si può fare l'onda, ovviamente, gli dai un colpetto e si propaga un'onda nello spazio. Ecco, quella cosa lì, quell'onda che si propaga nella curvatura dello spazio-tempo è l'onda gravitazionale.
E quello che appare straordinario è che queste onde gravitazionali ci sono arrivate da così lontano. Nicola Creton, stiamo parlando di un fenomeno che è avvenuto a più di un miliardo di anni luce dalla Terra, e nonostante questo noi siamo riusciti a misurarlo, perché è comunque diciamo la capacità di precisione di questi strumenti che ci permette di analizzare. Ma che cosa è successo esattamente il 14 di settembre del 2015? Cosa è successo a tutti noi anche?
La cosa interessante su quello che dicevi tu è che anche la luce viaggia molto lontano, però la luce può essere bloccata, schermata, anche molto facilmente. Per esempio nell'universo c'è polvere, gas che può oscurare completamente una sorgente visibile.
E questo limita spesso anche la nostra capacità di vedere le cose nello spazio.
Mentre per le onde gravitazionali non succede questo. Loro possono attraversare senza ostacoli tutto l'universo, il che le rende molto interessanti per osservare oggetti lontani. Parte dell'interesse di queste onde gravitazionali, che ci permette di vedere cose che con la luce non potremo vedere. E quindi apre molte prospettive nuove in astrofisica per l'osservazione di fenomeni gravitazionali come buchi neri, esplosioni di supernova.
Dopo lo vediamo, che così cerchiamo di capire anche perché, tra l'altro, questi fenomeni producono queste onde gravitazionali.
Ecco, e quindi il futuro, diciamo, è molto appassionante. Con queste onde potremo fare nuova scienza, veramente interessante. E prendendola così alla larga mi sono dimenticato la tua domanda.
La mia domanda era che cosa ci è successo il 14 di settembre, perché sì. Noi abbiamo sentito prima nel clip introduttivo, in questo brano, si è sentito a un certo punto un suono che faceva yum, yum, sì. E quel piccola increspatura finale è il momento del passaggio di questa onda gravitazionale. Ma effettivamente che cosa è successo?
Allora, è successo una collisione di due buchi neri. Molto distanti da noi e anche nel passato, una cosa avvenuta nel passato, un fenomeno molto intenso gravitazionalmente, due buchi neri si avvicinano lungo una spirale e alla fine si entrano in collisione e dal momento che hanno fatto la collisione hanno generato un'onda potente che si è propagata nello spazio, come spiegava Marco, e che è arrivata sulla Terra solo l'anno scorso, perché noi siamo molto distanti da questo evento. Quindi abbiamo ricevuto il messaggio, è successo la collisione di due buchi neri nel passato a una grande distanza da noi. Quindi è stato anche una conferma dell'esistenza dei buchi neri.
Infatti due aspetti interessanti, però rispetto a quanto stava dicendo, forse tra l'altro il nostro regista tecnico in regia Renato Amadori riesce magari anche a farci risentire un attimo quel suono. Ecco quel woof. È quel momento lì, no? Quando si sente questa piccola variazione nel suono, in quel momento è passata questa onda gravitazionale. Però tornando a quanto diceva appunto Marco Cagnotti, se c'è stata una deformazione dello spazio-tempo, anche noi siamo stati deformati per qualche frazione di secondo.
Ma certamente, ma noi siamo continuamente deformati dalle onde gravitazionali, perché non è che lì ne è passata una e poi chissà quando ne passa un'altra, è un fenomeno rarissimo, è un fenomeno che si verifica in continuazione. Soltanto che è un fenomeno così minuscolo, così delicato, che gli strumenti, anche i più sensibili, per poterlo rilevare, devono andare a cercare il fenomeno prodotto da un meccanismo estremamente potente, gigantesco, come appunto lo scontro di due buchi neri, ciascuno dei quali di circa 30 masse solari. E questo è il problema, è la sensibilità degli strumenti, ma in realtà noi siamo immersi in un mare di onde gravitazionali che ovviamente sono al di sotto della soglia di misurabilità da parte dei nostri strumenti. Se posso aggiungere una cosa che ha detto Nicolà, il fatto che le onde gravitazionali non vengano fermate da niente e che l'universo per le onde gravitazionali sia completamente trasparente, le rende estremamente preziose anche in cosmologia, per esempio, perché noi sappiamo che il segnale elettromagnetico, la luce che noi possiamo ricevere, non può spingersi oltre un momento risalente a circa 380.000 anni dopo il Big Bang. Da lì in poi l'universo è opaco e non si può vedere oltre con la luce, insomma con le onde radio, con gli X e i gamma, con la radiazione elettromagnetica che abbiamo sempre usato. E le onde gravitazionali non risentono di questo problema. Quindi se noi riuscissimo a sviluppare dei rivelatori efficienti per studiare le onde gravitazionali, avremmo un terzo canale di osservazione del cielo, oltre alle onde elettromagnetiche e ai neutrini, anche le onde gravitazionali, che ci permetterebbe di spingerci ancora più in profondità nella ricerca cosmologica.
Filippo Ietzer, sono diciamo temi e sfide che vi riguardano con il progetto LISA, di cui è stato lanciato a dicembre il precursore, Elisa Pathfinder.
Assolutamente, come ha detto anche Marco Cagnotti poc'anzi, questo apre una nuova finestra nel cielo, anzi l'ha aperta, e giustamente apre delle prospettive nuove, per esempio ecco di vedere le onde gravitazionali prodotte nel Big Bang iniziale. Oppure
è come se noi potessimo sentire l'eco sonora in qualche modo di quello che è successo al momento in cui si suppone sia nato l'universo.
Esattamente. Questo lo scopo dell'ISA è appunto andare oltre a questi detettori terrestri nella sensibilità e anche nella lunghezza d'onda. Quindi i fenomeni principali che potranno essere visti con LISA saranno, da una parte, la coalescenza o la collisione di buchi neri supermassicci. Noi sappiamo che al centro di ogni galassia c'è un buco nero molto massiccio, per esempio nel centro della nostra galassia c'è un buco nero di circa 3 milioni di masse solari e si pensa che, appunto, che ogni galassia al suo centro abbia uno di questi buchi neri massicci con una massa di un milione o anche miliardi di masse solari.
Anche perché c'è il piccolo dettaglio che noi questi buchi neri poi non riusciamo a vederli, esatto, cioè sappiamo, diciamo, che ci sono, ma in realtà...
Diciamo, questo al centro della nostra galassia lo sappiamo esistere in quanto abbiamo visto che ci sono delle stelle che girano attorno a un centro con una certa velocità dalla quale noi possiamo dedurre la massa, ma il centro stesso non lo vediamo. Ora è probabile che, diciamo, andando a ritroso nel tempo, le galassie, proprio dovute all'espansione, mediamente erano molto più vicine le une alle altre di quanto lo sono oggigiorno, e quindi all'epoca, diciamo all'epoca primordiale, ci sono state probabilmente molte collisioni fra le galassie, e si pensa che in seguito a queste collisioni anche i loro centri, appunto questi buchi neri, si siano anche posti prima su, diciamo, su delle orbite in modo da formare del binario, che man mano, perdendo energia, alla fine fanno una collisione. Ecco, diciamo, delle collisioni di questo tipo LISA potrebbe vederle praticamente in tutto l'universo. E poi, anche a differenza di quanto ha visto LIGO, il segnale di LIGO è durato sì e no una frazione di secondi. Nel caso di una coalescenza di questi buchi neri super massicci, noi potremmo vedere il segnale durante mesi e quindi anche lì potremmo studiare molto molto più in dettaglio questi buchi neri, vedere il loro momento angolare, cioè come girano attorno al proprio asse, rispettivamente anche un test molto più potente della relatività generale.
In fondo è come se guardassimo dentro nel buco del nostro lavandino quando vediamo l'acqua che a un certo punto comincia a roteare e ci chiediamo chissà dove va a finire, ecco, il buco nero è lo stesso problema, non sappiamo mai cosa succede oltre quello che viene chiamato l'orizzonte degli eventi, cioè quel punto di non ritorno dove non si sa. E poi arrivano tra l'altro messaggi dagli nostri ascoltatori, in particolare Angelo che ci scrive un messaggio in WhatsApp chiedendoci, ecco, magari possiamo ipotizzare in un futuro magari viaggi nel tempo attraverso questo reticolo che Einstein aveva teorizzato dello spazio-tempo. Sono tutti argomenti sui quali non so se avremo il tempo di dilungarci, però Marco Cagliotti, credo che volessi aggiungere qualcosa rispetto a quanto
hai
detto.
Sì, vorrei fare una precisazione a margine di quello che hai detto tu, e cioè non vorrei che i nostri radioascoltatori facessero confusione pensando che le onde gravitazionali sono onde sonore. Non sono onde sonore. LIGO e Virgo non sono dei microfoni in realtà. Quella specie di singhiozzo che è stato trasmesso è nient'altro che la trasformazione del onde segnale sonore in un'onda sonora finché fosse percepibile dalle nostre orecchie, però in realtà non ha niente a che vedere con l'onda sonora.
No, e questo ringrazio Marco Cagnotti per la precisione, perché è una precisione doverosa dal punto di vista scientifico, ed è vero che noi spesso vogliamo avere la visione e l'udito di fenomeni come questi nei sensi che sono per noi familiari, però è vero che spesso questi strumenti arrivano ad analizzare delle variazioni talmente minime che non riusciamo quasi neanche a figurarcele.
Poi i nostri sensi sono inadatti per questo tipo di segnale, cioè noi non abbiamo, nessun animale in natura ha uno strumento, un senso per raccogliere onde gravitazionali, di conseguenza poi lo devi trasformare in qualcosa che sia percepibile con i cinque sensi.
Professor Iazzer, lei può spiegarci proprio brevissimamente, io continuo a dire LIGO però in realtà sarebbe LIGO, che sta per Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, cioè praticamente un interferometro, dopo magari spieghiamo che cos'è, che funziona con un raggio laser per misurare appunto delle onde gravitazionali. Ma LIGO che cos'è che ha misurato esattamente?
Diciamo, in buona sostanza quello che misura è questo, che la distanza che la luce deve percorrere fra il punto dove, diciamo, lascia il raggio laser viene emesso fino alla fine di questo braccio lungo 4 km, lì c'è uno specchio. Allora, diciamo, il raggio laser essenzialmente fa avanti e indietro in una direzione e poi in un braccio anche che è posto a 90, rotato di 90 gradi. E questi raggi fanno avanti e indietro. Se non capita nulla, la distanza fra il raggio, l'indirizzo dove il raggio laser è emesso e lo specchio rimane costante. Se però passa un'onda gravitazionale, ecco che questa distanza si modifica leggerissimamente, di una frazione del diametro di un protone, quindi una distanza estremamente piccola. Ecco però che il raggio laser passando in una direzione verso uno specchio e rispettivamente a 90 gradi verso l'altro specchio, riesce, per così dire, a captare questa differenza.
È come se accorciasse uno dei due bracci e allungasse leggermente l'altro.
Esatto.
E quindi
esatto.
Si crea una sorta di discrepanza tra i due segnali.
Tecnicamente si fa per interferometria, cioè nel senso che un segnale che va in una direzione viene fatto interferenza col segnale che va nell'altra a 90 gradi, e per esempio quando questi due segnali, queste onde luminose ritornano indietro, ecco, magari fanno interferenza, diciamo, distruttiva, quindi non si vede niente. Però se, come dice giustamente lei, vengono questi bracci leggermente modificati nella loro lunghezza, ecco che l'interferenza cambia, e questo è quello che alla fine si misura.
E con Lisa è lo stesso sistema in pratica?
In pratica il principio è assolutamente lo stesso, anche se poi, essendo nello spazio, ci sono delle complicazioni ulteriori, e poi sarebbe una configurazione triangolare dove tutti i tre vertici stanno questi, diciamo, satelliti, con ciascuno due telescopi che puntano dei raggi laser verso gli altri due satelliti. Quindi in un certo senso tecnicamente è come se avessimo due detettori LIGO, uno incastrato nell'altro.
Fantastico, a distanza di 1 milione di chilometri l'uno dall'altro.
Questo è, diciamo, l'ultimo dato nel progetto di 1 milione di chilometri, però ci sono discussioni in corso se magari non è meglio ritornare un po' a una distanza superiore, che avrebbe certi vantaggi anche osservativi.
Mm-hmm. Beh, questo appunto, è musica del futuro comunque.
Beh, diciamo, non poi così tanto.
No, perché dovete deciderlo adesso, è vero.
Perché, diciamo, come ha detto giustamente, il 3 dicembre abbiamo lanciato LISA Pathfinder, che è un satellite puramente tecnologico con lo scopo di testare una parte di questa tecnologia che sarà poi utilizzata per LISA, essendo una cosa molto difficile tecnicamente. Ora, proprio settimana scorsa abbiamo avuto un meeting del team scientifico del Pathfinder, di cui sono membro, ad Darmstadt, e dalle prime indicazioni sembra che il satellite funziona bene o molto bene, e che fa quello che, insomma, ci si aspettasse che facesse. E quindi anche l'ente spaziale europeo si trova un po' sotto pressione, diciamo, tra virgolette, in quanto da una parte abbiamo questa scoperta che apre questa finestra nuova, dall'altra si vede che questa missione tecnologica funziona, e quindi c'è una certa pressione nell'anticipare LISA, quindi non aspettare il 34. E quindi in realtà dobbiamo già iniziare nei prossimi mesi a ricontinuare appunto nella progettazione di LISA e andare avanti. Quindi
impressionante.
Lavoro c'è.
Certamente, nell'occasione di parlarne anche ci sarà ancora, ed è impressionante immaginare come una variazione di un qualche cosa che è più piccolo di un atomo può muovere davvero tante cose, non soltanto il nostro spazio-tempo. Roberto, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
Grazie per la trasmissione. Una domanda probabilmente sciocca, mi scuso, ma è... Allora, sappiamo che due masse interagiscono tra di loro per mezzo della gravità, no? Da quello che ho capito. Ma vorrei capire, ma che rapporto ha la gravità con l'energia? Cioè, l'energia non dovrebbe avere massa. Vorrei capire, non dovrebbe almeno. E vorrei capire se ha delle influenze con l'energia anche.
Allora, Roberto, qui le faccio rispondere dal professore, da Nicolà Creton, che è professore di fisica al liceo. Allora, per dare la risposta a Roberto.
Allora, lo stesso Einstein ci ha spiegato 100 anni fa che c'è una famosa relazione tra energia e massa, che probabilmente lei conosce. L'energia è uguale alla massa per la velocità della luce al quadrato. Quindi in realtà c'è un'equivalenza tra questi due concetti, fino al punto che al CERN non misurano le masse in chilogrammi, ma in unità di energia.
In electron volt.
In electron volt, che è un'unità di energia. Quindi con questa relazione si può passare da uno all'altro, cioè vuol dire che con una certa massa si può estrarre una certa quantità di energia. Al contrario, con una certa quantità di energia potremo creare della massa, naturalmente sotto alcune condizioni, ma però la relazione di Einstein ci spiega quanto.
E quindi qui sta anche, diciamo, la genialità di Albert Einstein, che a 100 anni di distanza dalla pubblicazione della teoria della relatività generale trova ulteriori conferme attraverso la misurazione che viene fatta con questi strumenti che sono così sensibili. 0848 030707 se volete intervenire, se avete delle domande. Non ci arriveremo forse a ipotizzare i viaggi nel tempo, però sapere che viviamo in uno spazio-tempo che può essere anche modificato senza che noi ce ne accorgiamo ha sicuramente anche dei risvolti affascinanti. Siamo qui per voi se volete intervenire nella nostra trasmissione.
Magari se posso giusto dare una piccola precisazione.
Prego.
Ancora all'ultima domanda, quindi l'energia e la massa sono correlati e questa è anche la novità che c'è nella relatività generale, che quindi anche l'energia partecipa a, diciamo così, alla gravitazione, è sorgente se stessa anche di gravitazione, e questa è la differenza, diciamo, della teoria di Newton.
Grazie professor Yetzer di avercelo ricordato. Dunque ci siamo immersi questa mattina nelle onde del cosmo in compagnia di Nicola Creton, Marco Cagnotti e Philippe Yetzer. Prima abbiamo avuto anche al telefono Fulvio Ricci, fisici che ovviamente guardano con molto interesse e forse anche con molte speranze a quello che succederà dopo l'annuncio lo scorso 11 di febbraio della rilevazione di onde gravitazionali che erano state teorizzate, erano state predette in qualche modo dalla teoria della relatività di Einstein, pubblicata tra l'altro nel 1916. Ci sono voluti 100 anni per arrivare a questo momento. Lo stesso Albert Einstein, peraltro, aveva detto: dubito che si potrà mai misurare la presenza di onde gravitazionali. Quando ci siamo sentiti per preparare questa trasmissione, Nicola Creton, una delle domande che ci siamo fatti è stato: perché ci sono voluti 100 anni per arrivare a dimostrare ancora una volta che Einstein aveva ragione?
Per un problema di precisione tecnologica. Non c'erano strumenti abbastanza precisi per misurare un effetto così piccolo. E in più, se osiamo dirlo, Einstein non aveva previsto una cosa. Non conosceva l'esistenza di buchi neri, che sono oggetti molto più grandi, molto più intensi gravitazionalmente, quindi che producono un effetto maggiore sulle onde gravitazionali. Lui forse pensava alle stelle o alle galassie che generano un segnale molto più basso, quindi giustamente diceva avremmo molte difficoltà a misurarlo, ma soprattutto un problema tecnologico. Siamo riusciti a avere la precisione, gli strumenti tali da poter misurare questo effetto, come l'ha detto il professor Yetzer, è 1000 volte più piccolo di un protone, credo che sia anche la misura sperimentale più precisa mai fatta nella storia della fisica, quindi non è una cosa da poco.
Ma è vero che è come se avessimo misurato lo spostamento di una stella vicina a noi nell'ordine di un millimetro, Marco Cagnon?
Bisognerebbe fare i conti, verificare con gli ordini di grandezza, però è verosimile, sì. Cioè, stiamo parlando veramente di
variazioni minime.
Pensate uno strumento che misura delle variazioni così piccole, i problemi tecnologici che ha, per esempio, perché comunque lo devi fare sulla superficie della Terra, i problemi tecnologici che ha per isolarsi dai microsismi, dal traffico, dall'automobile che passa sulla strada vicino. Anche solo un ricercatore che passeggia in un corridoio potrebbe impedire o danneggiare una misura così, così sensibile. Quindi evidentemente ci vuole una tecnologia sofisticatissima.
Dopo vediamo anche quali sono le implicazioni per voi astrofisici, Nicola Creton, poi sentiamo anche Philippe Yetzer, però prima volevo dare la parola a un'ascoltatrice, Nora, che vuole intervenire. Nora, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
Ho due domande.
Prego.
Una, perché dite sempre lo spazio-tempo.
Sì.
E lo spazio.
Mm-hmm. Questa è una domanda, ecco. E le diamo subito una risposta. E la seconda domanda?
La seconda è: questi buchi neri voi li vedete in quanto non vedete più dietro?
Mm-hmm.
E avete visto effettivamente lo scontro, immagino.
Allora Nora, qui le cose si fanno un pochino più complicate, ma vediamo di dare risposta anche a questa seconda domanda, e grazie di averla posta, perché poi sono le domande che spesso ci facciamo e quindi vorremmo cercare anche attraverso la radio, non è facile perché non abbiamo le immagini, però di dare qualche immagine che aiuti a capire. Quindi grazie di aver chiamato e di aver posto le domande. Vi ricordo che potete intervenire allo 0848 030707 07 se volete fare domande, oppure mandarci anche un messaggio ai nostri numeri, il 955 con la parola iniziale rete 1, 079 873 9825 in WhatsApp. Allora, chi risponde per primo? Nicola Creton?
Magari spazio-tempo rispondi tu e rispondo no, tu.
È bello perché i fisici si passano. Boh, anche a lei, professor Yetzer, è la sua lezioncina. Allora, vediamo cosa riusciamo a chiarire. Marco Cagnotti vuole cominciare con la teoria dello spazio-tempo.
La domanda è tutt'altro che banale, perché
certo,
grandissimo spessore. Proprio in questo consiste la grande novità del pensiero di Einstein, e cioè l'idea, la signora, mi permetta l'espressione, effettivamente ha torto. Non si parla soltanto dello spazio, si parla del continuo spazio-tempo, perché anche il tempo è deformato dalla presenza delle masse, non soltanto lo spazio. Noi sappiamo che per la teoria della relatività generale di Einstein la presenza di una massa agisce anche sul tempo, quindi per esempio se un osservatore si avvicina a una massa molto grande che quindi esercita sullo spazio-tempo un influsso molto elevato, su quell'osservatore lì il tempo scorre in maniera diversa, tipicamente scorre in maniera più lenta, visto dal di fuori, e di conseguenza noi diciamo che il tempo è incurvato e modificato esattamente come lo spazio. Il tempo e lo spazio sono inscindibili, sono due concetti che rimangono differenti perché si misurano con strumenti differenti, ma sono sempre inseparabili. Per esempio, i corpi che si muovono a velocità vicina, inferiore, ma vicina a quella della luce, hanno delle conseguenze spaziali su di loro, ma hanno anche delle conseguenze temporali. Le due cose vanno assieme, sempre. E quindi è per questo che si parla di spazio-tempo come un unicum.
Quindi, professor Yetzer, da qui, per esempio, la necessità di avere degli strumenti talmente raffinati e precisi che persino i sistemi GPS che utilizziamo correntemente tengono conto dei principi della relatività di Einstein, giusto?
Esatto, e se posso completare anche quanto ha detto Marco Cagnotti molto bene, anche la gravità agisce esattamente sul tempo. Noi abbiamo, diciamo, gli orologi più precisi attualmente sono i cosiddetti orologi atomici, e alcuni anni fa è stato fatto la seguente esperienza: abbiamo preso un orologio, è stato preso credo negli Stati Uniti, un orologio atomico e un altro suo gemello che era posto ad un'altezza di circa 30 centimetri più alto, e già questi 30 centimetri fa sì che quindi, diciamo, si trova un po' più lontano dalla Terra e quindi la gravità è infinitesimalmente un pochettino più piccola. Ecco, già questo è stato sufficiente a far sì che in questi due orologi si sia misurato un tempo leggermente diverso, quindi giusto per farla vedere la precisione attuale con cui possiamo misurare questi effetti. E giustamente, se vogliamo un GPS che sia estremamente preciso e che quindi ci può, con una precisione del metro addirittura a meno, ecco che dobbiamo tener conto degli effetti della relatività generale, ma anche della relatività generale, no? E di tutte le due, insomma, aspetti. E quindi anche da questo punto di vista uno può dirsi: beh, la relatività generale è qualcosa che è molto così, qual è il suo uso? Ma in realtà, ecco, nel GPS questo è già un uso pratico
molto concreto,
molto
certo,
concreto, esatto.
A Nicola Cretò invece incombe la risposta alla seconda domanda. Chiedo intanto pazienza ad Arturo Romer, che è collegato telefonicamente, dopo gli diamo la parola, ma dovevamo dare la risposta alla signora Nora sulla faccenda dei buchi neri.
Sì, giustamente si chiamano neri perché non emettono luce, quindi non le vediamo come oggetti luminosi nel cielo. Però abbiamo delle indicazioni che esistono e delle misure delle loro proprietà, come la massa. Già prima di questa scoperta avevamo forti indicazioni in vari ambiti che devono esistere. Il professor Yetzer ha ricordato che il moto delle stelle al centro della nostra galassia fa capire che c'è un buco nero, perché si muovono troppo velocemente. In maniera analoga, alcune galassie fanno vedere un'attività particolarmente elevata al centro, che può essere spiegata solo con la presenza di un oggetto supermassiccio come il buco nero. La differenza con la scoperta delle onde gravitazionali è che questa è una misura diretta, non più un calcolo indiretto della presenza del buco, ma proprio una misura diretta, perché è la collisione dei due buchi che ha generato l'onda gravitazionale che abbiamo misurato. Quindi è più sicura, perché è una misura diretta del buco e della sua massa, della sua distanza, eccetera.
Nicola Cretò, c'era una domanda che mi veniva così in mente ieri sera ripensandoci, mi diceva: ma come hanno fatto a capire che si trattava della collisione di due buchi neri e non di un altro fenomeno che poteva comunque produrre onde gravitazionali?
Perché il segnale che hanno misurato è esattamente quello che uno si aspetta di avere con la collisione di due buchi neri e i calcoli della relatività generale.
Perché qui questo è interessante, perché noi non avevamo, diciamo, un sistema di paragone prima, visto che dovevamo ancora misurarla questa cosa, però la teoria della relatività di Einstein ci diceva che dovevano stare così per forza le cose.
Esatto, questo ti fa anche capire come funziona la scienza. Quando abbiamo una teoria possiamo fare delle predizioni, però senza una conferma sperimentale queste predizioni rimangono un po' senza peso, in certo sì. senso. E quindi si può predire la forma del segnale di vari fenomeni, collisioni di buchi neri, esplosione di stelle o altro, e hanno tutti una forma diversa, caratteristica. Quindi, avendo trovato quello, sappiamo che si tratta di una collisione di due buchi neri.
È geniale pensare che cosa era riuscito a scrivere con una matita e con un foglio di carta Albert Einstein 100 anni fa e arrivare oggi ad avere l'ennesima dimostrazione che tutto quello che aveva intuito e immaginato matematicamente si è poi verificato. Dopo su questo sentiamo un commento anche di Marco Cagnotti. Arturo Romer, buongiorno.
Buongiorno a tutti, saluto anche i relatori, in particolare l'amico professor Jetzer. Vorrei fare un complimento al conduttore del programma e a tutti gli ospiti.
Faccia agli ospiti che il conduttore sta facendo il suo lavoro, ma la ringrazio di questo. Perché non è facile poi parlare di questi argomenti senza rischiare di diventare molto teorici, ma invece abbiamo cercato di essere molto concreti nel limite del possibile.
Ottimo, ho solo qualche osservazione. Bisognerebbe dire esplicitamente che, nonostante tutto, anche le onde gravitazionali interagiscono con la materia, altrimenti non avremmo praticamente la misurazione del segnale sull'interferometro. No? Mm-hmm. I buchi neri in questo caso erano relativamente piccoli, quindi potremmo sicuramente aspettare di avere all'indomani segnali più forti, perché un buco nero con 30 soli è piccolo. Possono arrivare buchi neri, possono esistere buchi neri con un miliardo di soli o un milione di soli. Io adesso faccio una domanda all'amico Filippo Jetzer.
Sì.
Nell'ambito delle onde elettromagnetiche, noi conosciamo molto bene la relazione di Planck, che dice che E uguale a H per nu, cioè l'energia di un'onda elettromagnetica è uguale alla costante di Planck per la frequenza dell'onda. Nel frattempo, io sono fisico teorico, ma non l'ho mai sentito. Esiste una relazione analoga a Planck per le onde gravitazionali che dipende dalla frequenza?
Ha fatto una domandina da niente, professor Romer. Gli faccio subito rispondere da Philipp Jetzer. Grazie, questa si è trasformata in una lezione di fisica teorica. Grazie di averci chiamato. Professor Jetzer, allora, che cosa possiamo dire?
Collega professor Arturo Romer. Sì, è un'ottima domanda. A mia conoscenza non esiste una relazione simile, anche perché questo è appunto il punto forse un po' che voleva sollevare, come sta la relatività generale con le altre forze fondamentali. Le altre forze fondamentali sappiamo che hanno questa natura quantistica, mentre della gravità, della relatività generale non lo sappiamo ancora. Ci sono molte teorie, molte ipotesi che si stanno studiando, la teoria delle stringhe e via dicendo, e siamo confidenti che prima o poi ci debba essere una certa qual relazione tra tutte queste forze, però a essere onesti al momento attuale non la conosciamo e non lo sappiamo, e per cui non c'è una relazione, non si può scrivere che l'energia di un'onda gravitazionale sia la costante di Planck per la frequenza, proprio perché non sappiamo se queste sono anche quantizzate.
Vabbè, avrete da lavorare nei prossimi anni per cercare di far combinare
esatto.
tutto. Marco Cagnotti, ci arriva via WhatsApp un messaggio da un'ascoltatrice rivolto proprio al professor Cagnotti. Dice: ma se un corpo in curva, per così dire, lo spazio che occupa, potrebbe accadere che al limite della curva due punti dello spazio e quindi due viaggiatori arrivino in qualche modo a finiscano per toccarsi, rendendo quindi possibile quello che nella fantascienza dei film vediamo come un ritorno al passato, un viaggio nel futuro, insomma il viaggio nello spazio-tempo. E tra l'altro l'ascoltatrice che ci scrive, Anna, saluta l'ex professore Marco Cagnotti.
Grazie, saluti ad Anna. Sì, la risposta è in teoria sì, e si crea quello che è il wormhole, no? Il buco di vermi, quel cunicolo che unisce attraverso la curvatura dello spazio-tempo anche dei luoghi che seguendo una traiettoria naturale più lunga sono molto più distanti. L'idea che sta dietro, per esempio, al film Interstellar, no? Di cui uno dei consulenti scientifici è Kip Thorne, che è stato anche uno dei padri dell'esperimento LIGO, che dir si voglia. Però voglio aggiungere un'ultima cosetta.
Brevemente, velocissima, che siamo verso
poi non dico più niente in questa trasmissione. Tu dici, ti stupisce che Einstein abbia scoperto 100 anni fa con
più che stupire, diciamo meraviglia. Perché c'è
a me
comunque...
meraviglia un'altra cosa. A me meraviglia che noi, che siamo in fin dei conti i discendenti di primati molto primitivi, che dovrebbero essere interessati soltanto
alla sopravvivenza,
alla nutrizione, alla riproduzione, e che quindi dovrebbero avere un cervello conformato soltanto per occuparsi della propria realtà quotidiana e delle proprie esigenze elementari, noi oggi riusciamo a incuriosirci, interessarci e a studiare cose che sono lontanissime, difficilissime, complicatissime, agli estremi dell'universo e nelle profondità della materia, e noi con la nostra intelligenza riusciamo a fare questa cosa, e secondo me questo è assolutamente meraviglioso.
Ed è,
meriterebbe un pezzettino di universo che raggiunge la consapevolezza di se stesso.
Come diceva il grande fisico Carl Sagan, che diceva, in fondo siamo l'incarnazione dell'universo che prende coscienza di sé, è un concetto filosofico, meriterebbe un approfondimento, una trasmissione a parte. Io tra l'altro volevo ricordarvi che oggi con la squadra esterna saremo a seguire Ascona Scienza, che è un'iniziativa appunto scientifica rivolta anche alle scuole, sarà la collega Elena Caresani che la seguirà, perché sarà occasione anche qui per fare divulgazione scientifica, parlando tra l'altro di missioni importanti come la missione Rosetta, della quale abbiamo parlato. Non parleremo forse di LISA Pathfinder, ma con il professor Yetzer ne riparleremo sicuramente comunque alla radio. Abbiamo giusto un minuto e mezzo per chiudere, e quindi pensando alla divulgazione scientifica, di cui appunto anche Ascona Scienza, che seguiamo oggi con la squadra esterna, è un buon esempio. Nicolas Creton, notizie come queste che effetto hanno poi sugli studenti di liceo, sui suoi studenti?
Allora, io direi che sono multipli effetti.
Il primo è solo qualcuno.
È l'importanza della notizia scientifica come per il pubblico, quindi va divulgata. La seconda è, così si spiega come funziona la scienza. Ci vuole la conferma sperimentale di una teoria, e così proprio illustriamo in modo concreto che solo con la conferma possiamo essere sicuri. L'ultima cosa è dimostrare l'utilità della scienza e della ricerca fondamentale ai studenti, perché spesso non capiscono se questo cambierà la loro vita, se questo ha un'utilità, costa tanto, e non vedono il perché. Allora si spiega che queste scoperte prima o poi hanno una conseguenza concreta. Hai menzionato il GPS prima, che tutti usano, ma che nessuno all'epoca di Einstein poteva prevedere che sarebbe stata una conseguenza utile alla sua teoria. Io direi che è la stessa cosa per le onde gravitazionali. La tecnologia che sviluppiamo adesso servirà sicuramente nel futuro per delle cose molto quotidiane. Quindi ha un'utilità concreta. È difficile dire quando ce l'avrà, ma ce l'avrà, perché la storia lo dimostra. Ricordiamo che al CERN hanno inventato il World Wide Web, che usiamo tutti oggi. L'hanno inventato non per andare su Facebook, ma per fare ricerca scientifica, per permettere ai computer di comunicare tra di loro. Quindi sicuramente hanno un problema difficile, trovano delle soluzioni geniali che dopo servono anche a tutti noi. Quindi concludo dicendo che bisognerebbe investire tantissimi soldi su questa ricerca fondamentale, perché le implicazioni che ha sulla nostra società sono molto importanti e molto utili.
Professor Yetzer, 30 secondi finali per ricordare quanto la Svizzera, visto che lei con l'Università di Zurigo, l'Istituto di Fisica, partecipa a questo grande progetto LISA, è sempre comunque, diciamo, in primissima linea, soprattutto nell'utilizzo di strumenti molto precisi.
Esatto, diciamo, la Svizzera ha partecipato in modo determinante al progetto LISA Pathfinder, questo insieme ai colleghi del Politecnico Zurigo e naturalmente l'industria svizzera, dove abbiamo sviluppato in modo particolare l'elettronica che, diciamo così, comanda un po' tutta questo sistema, questa complessa satellite. Sicuramente l'idea adesso, anche quando si passerà alla fase successiva di LISA proprio del satellite LISA, anche lì la Svizzera si è di nuovo partecipe, sviluppando ulteriormente questa elettronica e poi altre componenti. Questo dal punto di vista così dello sviluppo del strumentale, però anche dal punto di vista teorico
della ricerca,
del calcolo,
certo.
Anche questo, siamo in prima linea, in cui molte di queste simulazioni per LISA sono state fatte qui da noi.
Grazie professor Jetzer di essere stato in prima linea con noi questa mattina a Mille Voci, così
grazie,
come ringrazio
a tutti.
Grazie Nicola Creton e Marco Cagnotti, fisici, divulgatori, professori e docenti di scuola, che cercano anche poi di passare tutto quello che ci arriva dall'attualità, della quale abbiamo cercato di parlare questa mattina a Mille Voci, la notizia della scoperta delle onde gravitazionali che probabilmente porterà al premio Nobel per la fisica ai ricercatori che le hanno trovate, scovate. Domani parleremo di un impegno che è quello dei cittadini a livello civico, anche questo è un argomento che può sollecitare molte domande e curiosità da parte dei nostri ascoltatori. Questa trasmissione invece la potete ritrovare sul nostro sito di Mille Voci di Rete 1, da Nicola Colotti al microfono, con la collaborazione dei colleghi che erano dietro i vetri questa mattina. A tutti voi buon proseguimento di ascolto.